Si dice che ci sia la tendenza, in Italia, a dare sempre la colpa agli stranieri di ogni cosa. È ovvio che non è un problema che riguarda solamente noi italiani. Succede anche all'estero e basta dare un'occhiata a quello che accade anche in questi anni, in altri paesi europei o occidentali, per rendersi conto che è una tendenza diffusa. Tuttavia è vero che se guardiamo in particolare la storia del calcio, la sfiducia verso gli stranieri, spesso utilizzati come capri espiatori di problemi ben più grandi, beh, è una cosa che si ritrova sicuramente nel 1966, quando avvenne la famosa chiusura delle frontiere. Dopo la disfatta contro la Corea del Nord, i club della Serie A decisero di bloccare l'arrivo di giocatori stranieri dall'estero nel nostro campionato. Una decisione protezionista, autarchica se vogliamo, per difendere il calcio italiano e i suoi giovani dall'influenza negativa dei calciatori stranieri. Una soluzione xenofoba, certamente. I giocatori stranieri venivano incolpati di indebolire il calcio italiano e di limitare la crescita dei giovani dei vivai locali. In poche parole, toglievano il lavoro ai calciatori italiani. Non vi suonerà certamente strano che una simile decisione possa essere stata presa in Italia, anche se molto tempo fa. Però ovviamente dobbiamo un pochino approfondire questa storia, capire com'è nata e il lungo trascorso del calcio italiano con i giocatori stranieri. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Iniziamo sfatando un mito. La chiusura delle frontiere del 1966 non c'entra niente con la sconfitta contro la Corea del Nord ai mondiali, argomento di cui abbiamo parlato nell'episodio 74 di questo podcast. Avviene dopo quella sconfitta, questo è certo, ma in realtà la decisione era già stata presa dalla FIGC, guidata all'epoca da Giuseppe Pasquale, il 15 febbraio 1965, un anno prima dei mondiali. Si era deciso, in quella sede, di bloccare l'acquisto di giocatori dall'estero per una stagione, quindi fino al 31 luglio 1966. Vero è, però, che dopo la sconfitta ai mondiali contro i coreani si decise di prolungare quella chiusura delle frontiere oltre il limite addirittura del mandato del presidente Pasquale, cioè fino al 30 giugno 1971, altri 5 anni senza giocatori stranieri. E fu una decisione molto contestata, specialmente da Orfeo Pianelli, il presidente del Torino. Il Toro, dopo la tragedia di Superga del 1949, aveva cambiato dirigenza e stava cercando, dopo tante difficoltà, di tornare a essere competitivo. Pianelli aveva investito moltissimo nell'acquisto di un nuovo allenatore, Nerio Rocco, colui che aveva costruito il grande Milan, e voleva mettere a disposizione di Rocco una squadra di primo piano. Pianelli era già in accordo con il Monaco 1860 per l'acquisto dell'attaccante tedesco Rudolf Brunnenmeier, uno dei migliori giocatori nella Germania Ovest in quel momento, che il Torino era disposto a pagare 100 milioni di lire. Questa operazione doveva svolgersi nell'estate del 1965, quindi la primissima chiusura delle frontiere bloccò il trasferimento di Brunnenmeier al Torino e in un certo senso vanificò i grandi sogni della squadra granata di Pianelli. E infatti pochissimi anni dopo Rocco avrebbe lasciato il Torino per tornare al Milan. Tuttavia, la storia del calcio italiano con gli stranieri è molto lunga, precede di molto anche il 1965 e questo rapporto è sempre stato molto complicato. Il calcio italiano delle origini era dominato dai giocatori e dagli allenatori stranieri. Fu così fino al 1926, quando il regime fascista promulgò la Carta di Viareggio. È un argomento che vi consiglio di approfondire nell'episodio 21 dedicato al calcio italiano negli anni 20. La Carta di Viareggio rivoluzionò il calcio italiano, questo è ovvio. Tra le varie regole, però, stabiliva anche il divieto di tesseramento di giocatori stranieri. Era un divieto assoluto e prevedeva 2 anni per essere pienamente applicato. Voleva dire che dal 1928 i club italiani non solo non avrebbero più potuto acquistare giocatori stranieri, ma nemmeno tesserare quelli che avevano in precedenza e quindi dovevano vendere gli stranieri in quel momento in rosa. Era ovviamente una regola che in qualche modo fu aggirata. Innanzitutto riguardava solamente i calciatori e non gli allenatori che continuarono ad arrivare in Italia dall'estero. In secondo luogo, stranieri era un concetto particolare all'epoca del fascismo. Ad esempio, i sudamericani di origine italiana, i famosi oriundi, erano considerati italiani e potevano giocare in nazionale. Quindi i giocatori stranieri sotto il fascismo, anche dopo la Carta di Viareggio, continuarono ad arrivare, solamente in alcune specifiche categorie. Gli oriundi sudamericani, appunto, ma più avanti, dagli anni 40, anche i colonizzati, ad esempio gli albanesi come Krijecu, e poi anche ovviamente gli istriano-dalmati e i croati come sarà Matosic, che proveniva appunto dall'Hajduk Spalato. Questo è un tema che invece abbiamo affrontato nell'episodio 47 dedicato agli stranieri, agli oriundi e ai colonizzati nel calcio italiano di epoca fascista. Dopo la guerra, ovviamente, tutto cambia. Il fascismo è caduto e c'è la Repubblica. Una Repubblica antifascista che anche nel calcio vuole prendere un po' le distanze da quello che era stato il periodo mussoliniano. La Serie A torna a investire negli stranieri, inizialmente gli scandinavi e gli est europei, giocatori che costavano poco perché provenivano da luoghi dove non c'era il professionismo o perché erano in fuga dai nuovi regimi comunisti emersi nell'est. Parallelamente, gli oriundi vennero banditi dalla nazionale, proprio perché erano un simbolo di un calcio di epoca fascista e quindi si voleva una nazionale adesso depurata da questi elementi. Già nel 1953, però, l'idea che il calcio italiano dovesse essere pienamente aperto ai giocatori stranieri entrò in crisi. Il presidente della FIGC, Ottorino Barassi, chiese al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti, di aiutare il calcio italiano con una legge che bloccava il trasferimento di giocatori stranieri. All'epoca il senso era abbastanza ovvio. Bisognava tutelare i vivai. La tragedia di Superga, in cui era morto il grande Torino, cioè l'ossatura della nazionale italiana, richiedeva ora nuovi investimenti nel calcio giovanile per creare una nuova generazione di grande talento, una nuova generazione capace di andare a vincere quella terza Coppa Rimé che l'Italia tanto sognava. Venne così promulgato il famoso veto Andreotti del 1953, il divieto di acquisto di giocatori dall'estero. È una cosa di cui probabilmente molti di voi non hanno mai sentito parlare, perché in effetti ebbe vita molto breve. Già nell'estate del 1955 la FIGC consentiva il tesseramento di un giocatore straniero per club più un giocatore oriundo che dovesse essere utile alla nazionale. Quindi anche l'idea che la nazionale italiana di epoca post-fascista e repubblicana dovesse essere depurata dagli oriundi era appena entrata in crisi. Quell'estate arrivarono in Serie A Miguel Montuori, oriundo argentino, e il brasiliano Julinho alla Fiorentina, Eddie Firmani, oriundo sudafricano, alla Sampdoria, Dino da Costa, oriundo brasiliano, alla Roma, e Luis Vinicio, brasiliano, non oriundo, al Napoli. La questione degli oriundi in nazionale era tornata, quindi, in primo piano. L'Italia che andò in sostituzione del grande Torino ai mondiali del 1950 ottenne risultati pessimi e fu per questo che nel 1953 fu promulgato appunto il veto di Andreotti. Contemporaneamente però alla guida della nazionale era stato messo per la prima volta nella storia un allenatore straniero, l'ungherese Lajos Kszeisler, che aveva già allenato il Milan, e venne affiancato, per normalizzare un po' la cosa, da un tecnico italiano, Angelo Schiavio, una delle leggende del calcio italiano degli anni 30. Nonostante questo, gli azzurri, con una rosa pienamente autoctona e una coppia di allenatori, Italo-Maggiara, fallì clamorosamente ai mondiali del 1954. Il colpevole, ovviamente, fu Kszeisler, che venne esonerato. E fu proprio lì che per la prima volta la stampa italiana iniziò a lanciare una polemica contro i troppi giocatori stranieri in Serie A che stavano danneggiando i nostri giocatori locali. Tuttavia questa polemica non ebbe grande effetto, infatti la conseguenza principale fu che, per rinforzare la nazionale nell'immediato, visto che i vivai non producevano i talenti che si sperava, si ricorse agli oriundi. Già a dicembre del 1954 veniva convocato in nazionale per la prima volta la stella del Milan, Juan Alberto Schiaffino, che era stata la stella anche dell'Uruguay, campione del mondo del 1950. Il caso Schiaffino ci fa notare un'altra cosa. Un anno prima che la FIGC permettesse il tesseramento degli stranieri e degli oriundi rompendo il veto di Andreotti, quella legge della DC era già stata aggirata dal Milan con l'acquisto di Schiaffino, che era arrivato appunto nel 1954 e subito dopo convocato in nazionale. Da questo momento in poi, sotto l'allenatore Alfredo Foni, la nazionale italiana iniziò ad annoverare un largo numero di oriundi, come era stato fatto negli anni 30. In particolare, Foni ne utilizzava 6. Alcides Ghigia e Juan Alberto Schiaffino, entrambi campioni del mondo con l'Uruguay nel 50, l'argentino Miguel Montuori, il sudafricano Eddie Firmani, il brasiliano Dino da Costa e anche Bruno Pesaola. Questa nazionale, profondamente influenzata dalla presenza degli oriundi, fu la protagonista in negativo del flop del 1958, quando fallì la qualificazione ai mondiali di Svezia, venendo per la prima volta esclusa nella fase di preparazione. Iniziarono qua a nascere le prime polemiche sugli oriundi che andavano in nazionale ma non si impegnavano perché non sentivano l'attaccamento alla maglia azzurra. Polemiche che vennero cavalcate nel 1961 quando il 24 maggio l'Italia perse 3-2 a Roma in amichevole contro l'Inghilterra. In questo caso Gianni Brera, il più importante giornalista sportivo italiano dell'epoca, fu tra i primi a indicare gli oriundi, in quell'occasione gli argentini Omar Sivori e Francisco Loiacono, di essere i responsabili della sconfitta contro gli inglesi per non essersi impegnati abbastanza durante l'incontro. Nonostante queste critiche, il fenomeno non si arrestò, anzi l'Italia andò ai mondiali del Cile del 1962 con ben un quartetto di giocatori sudamericani naturalizzati italiani: Umberto Maschio, José Altafini, che col Brasile aveva vinto i mondiali del 58, Omar Sivori e Angelo Benedictus Romani. Però, come sappiamo, anche i mondiali del 62, non solo per colpa dell'Italia ovviamente, furono un disastro e gli azzurri vennero eliminati al primo turno. Da questo momento in poi si decise di bloccare definitivamente la convocazione di giocatori non italiani, non autoctoni, nella nazionale. Questi giovanotti potevano essere, come erano in grande maggioranza, i professionisti più onesti del mondo, ma non per questo avvertivano l'arcano richiamo della maglia azzurra. A scriverlo nel 1967, quindi 5 anni dopo il blocco degli oriundi in nazionale, era Antonio Ghirelli, uno dei più importanti giornalisti sportivi d'Italia al pari di Brera. Ghirelli diceva che l'esclusione degli oriundi era stata un dignitoso e opportuno atto di coraggio che aveva posto fine a un autentico sconcio. Questa posizione particolarmente xenofoba, è bene ricordarlo, veniva espressa da una persona di sinistra. Ghirelli era un esponente socialista ed era stato anche un partigiano, quindi non parliamo di conservatori. Questo fa capire come l'idea che gli stranieri fossero i colpevoli dei problemi intrinseci e sistemici del calcio italiano in realtà era diffusa in maniera trasversale. Molto spesso il calcio è veicolo inconsapevole di idee conservatrici e xenofobe. È in questo contesto, quindi, che nel 1965, dopo anche il flop della qualificazione agli europei del 64 che era stata mancata, ricordiamoci che all'epoca comunque gli europei come fase finale comprendevano appena 4 squadre, quindi era molto difficile accedere a queste fasi finali. Si decise infine il primo blocco delle frontiere anche per i club. La decisione di estendere il blocco, come abbiamo detto, arriva dopo i mondiali del 66 e la sconfitta con la Corea del Nord. Abbiamo capito che non fu la prima delusione dell'Italia ai mondiali, ma fu particolarmente sentita rispetto alle precedenti. Prima di tutto a causa delle alte aspettative. L'Italia veniva da un periodo, in questi anni 60, in cui i suoi club dominavano a livello europeo, quindi ci si attendeva una squadra che andasse in Inghilterra e lottasse per vincere il mondiale. A questo si aggiungeva il fatto che la sconfitta decisiva era avvenuta contro un avversario ritenuto molto debole, appunto, i coreani. In più, il fatto che la partita venne trasmessa in diretta televisiva e quindi l'umiliazione fu vista live da tutta la popolazione italiana, aumentò, appunto, il grande sentimento critico verso questa squadra che quando rientrò all'aeroporto di Genova venne accolta con un lancio di pomodori. In questo caso non c'erano più gli oriundi a cui dare la colpa. Infatti i giornali, come prima cosa, lamentarono, come causa della sconfitta ai mondiali del 66, i troppi soldi che prendevano i giocatori. I professionisti, troppo pagati, non si impegnavano più per vincere. Non avevano più la fame necessaria per andare a vincere queste partite, specialmente quando giocavano in nazionale, dove prendevano meno soldi rispetto ai loro club. A queste critiche però rispose subito il presidente della FIGC Pasquale, dicendo giustamente che il professionismo e i tanti soldi dei calciatori erano un fenomeno che si ritrovava anche in altri paesi europei, dove però i risultati delle nazionali erano migliori rispetto al nostro. Ad ogni modo, l'eliminazione del 66 fece talmente tanto discutere che Luigi D'Amato, giornalista e deputato della Democrazia Cristiana, fece un'interrogazione parlamentare in cui chiese al CONI, cioè al Comitato Olimpico Italiano, l'azzeramento dei vertici federali e la formazione di una commissione provvisoria che dovesse riformare il calcio italiano per farlo tornare a essere competitivo. In realtà nulla di tutto questo venne fatto, semplicemente la FIGC decise di esonerare Edmondo Fabbri, il CT della nazionale in questa occasione, e prendere al suo posto l'allenatore dell'Atalanta, Ferruccio Valcareggi. Nel frattempo, come abbiamo visto, la chiusura delle frontiere venne prolungata fino al 1971 di altri 5 anni. Chi ci rimise più di tutti fu l'Inter. La formazione nerazzurra stava puntando ad acquistare alcuni importanti giocatori stranieri, in particolare Franz Beckenbauer del Bayern Monaco ed Eusebio del Benfica. Con la chiusura delle frontiere questi acquisti non potranno essere completati. Il mancato rinnovamento segnerà quindi la fine dell'epoca d'oro della grande Inter. 2 anni dopo, nel 1968, sia il presidente Angelo Moratti, sia l'allenatore artefice di questa squadra Elenio Herrera e anche il principale dirigente Italo Allodi lasceranno l'Inter. Di fatto, la squadra nerazzurra entrerà in una fase discendente che all'inizio degli anni 70, con la chiusura di quella generazione d'oro, vedrà infine la sua conclusione. La Juventus invece, che nel 1967 vinceva lo scudetto, cercò di aggirare la regola sugli stranieri in un modo molto originale. Non era infatti possibile acquistare giocatori stranieri dall'estero per le squadre italiane di Serie A, ma i regolamenti non dicevano nulla sul fatto di farli giocare nelle coppe europee. Avendo vinto il campionato, la Juventus aveva diritto a disputare la stagione successiva nella Coppa dei Campioni e decise di acquistare come rinforzo specifico per questa competizione l'ala svedese Roger Magnusson, che arrivava dal Colonia. Magnusson si rivelò un giocatore eccezionale per il livello della Coppa dei Campioni. Fu uno dei protagonisti e trascinò la Juventus fino alla semifinale del torneo. Dopodiché, nell'estate del 1968, la UEFA decide di abolire questa regola. I giocatori tesserati per la Coppa dei Campioni o per la Coppa delle Coppe, quindi per le coppe europee, devono essere tesserati anche per i campionati. E quindi Magnusson dovette essere ceduto, andò al Marsiglia, dove divenne uno dei giocatori più amati del club francese. A questo punto però succedono due cose molto importanti. Nel 1968 l'Italia vince il titolo europeo e 2 anni dopo, ai mondiali in Messico, raggiunge la finale contro il Brasile, perdendo 4-1, ma ottenendo il miglior risultato dal 1938. Possiamo parlare quindi di una rinascita della nazionale azzurra, ma in realtà non c'entra nulla con la chiusura delle frontiere. È impossibile che in 2 o 4 anni la nazionale abbia potuto trovare una nuova linfa vitale, nuovi giocatori, nati grazie al progetto di chiusura dell'arrivo degli stranieri. Infatti, la nazionale del 68 e del 70 è praticamente identica a livello generazionale a quella del 1966. Non è un frutto della chiusura delle frontiere, ma piuttosto di una maturazione dei giocatori che nel 66 avevano fallito contro la Corea del Nord. Questi successi sono molto importanti perché smentiscono l'idea che gli stranieri avessero creato una crisi tecnica nel calcio italiano. In realtà avevamo la migliore generazione possibile, la migliore in Europa, campione d'Europa nel 68 e seconda solamente ai sudamericani del Brasile nel 1970. Questo però non bastò a far compiere un passo indietro al calcio italiano. Il limite del 1971 venne confermato e anzi, raggiunto il 71, venne prolungato nuovamente. La chiusura delle frontiere del 1966 di fatto costituisce un elemento fondamentale nella costruzione, o se preferite nell'invenzione, della tradizione del calcio italiano. Quando noi pensiamo appunto a questa tradizione, pensiamo a qualcosa che nasce dopo il 1966, ovvero un calcio basato sui settori giovanili, un calcio senza oriundi in nazionale, basato su un gioco difensivista, il cosiddetto catenaccio, e inoltre con una forte sfiducia verso gli allenatori stranieri. Non è un caso che in Italia c'erano stati allenatori stranieri fin dagli anni 20 e continueranno a esserci anche durante il fascismo dopo la Carta di Viareggio. Ma dagli anni 60 questo elemento diventa molto minoritario e abbiamo avuto sempre meno allenatori stranieri negli anni successivi. Solo oggi, negli ultimi 10 anni più o meno, abbiamo visto un ritorno di tecnici stranieri anche grazie al triplete dell'Inter di Mourinho nel 2010. Se parliamo degli oriundi invece, ricordiamoci che da questo momento, dal 1962 come abbiamo visto, fino al 2002 con l'arrivo di Camoranesi, l'Italia non avrà più giocatori oriundi in nazionale. E ancora oggi, quando si naturalizza un giocatore sudamericano per giocare in azzurro, ci sono sempre molte polemiche. Eppure fino al 1962, per oltre 30 anni, era stato un trend ricorrente. Un'altra fondamentale conseguenza, spesso sottovalutata, della chiusura delle frontiere del 66 è la crisi dei club. Senza le grandi stelle straniere, i club della Serie A perdono competitività a livello internazionale e in più si verifica un netto calo delle presenze negli stadi. I campioni stranieri non alzano solo il livello tecnico del campionato, ma accendono anche la fantasia dei tifosi e senza quegli elementi i tifosi sono meno interessati ad andare a vedere sempre gli stessi giocatori che giocano uno contro l'altro, sempre nelle stesse squadre, perché in un momento in cui non si può acquistare giocatori dall'estero e il mercato si comprime, i grandi club, e in generale anche i piccoli club che possono permetterselo, cercano di trattenere i giocatori migliori dentro nelle proprie squadre e così anche il mercato si riduce. I numeri dei successi internazionali delle squadre italiane sono abbastanza evidenti. Nessuna vittoria in Coppa dei Campioni, l'Inter arriverà in finale nel 72 e sarà l'unica squadra del decennio, poi nel 73 la Juve sarà in semifinale e ci ritornerà nel 1978. Il Milan vince una Coppa delle Coppe nel 73, poi arriverà in finale nel 74 e in questo decennio in semifinale di Coppa delle Coppe arriveranno anche la Roma nel 1970, il Napoli nel 1977 e la Juventus a fine decennio nel 1980. Viene vinta un'altra Coppa internazionale nel 1977, la Juventus conquista la Coppa UEFA. Nel 1972 il Milan era già arrivato in semifinale della competizione e la Juventus era arrivata in semifinale a sua volta nel 1975. Facendo un rapido paragone, negli anni 70 le squadre italiane vincono 2 coppe europee. Nessuna Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA. Nel decennio precedente ne avevano vinte 7, di cui 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 1 Coppa UEFA. Il divario è enorme. In più, non è nemmeno vero che lo sviluppo dei settori giovanili dovuto alla chiusura delle frontiere permette di ottenere risultati migliori con le nazionali. Negli anni 70 l'Italia fallisce la qualificazione alle fasi finali degli europei nel 72, cioè quando doveva difendere il titolo del 68, e ancora nel 76. Fallisce clamorosamente inoltre i mondiali del 74, dove esce al primo turno eliminata da Polonia e Argentina, battendo solamente Haiti. Vanno un po' meglio le cose nel 1978, quando la nuova squadra più giovane, allenata da Enzo Berzot, raggiungerà il 4º posto finale. Siamo quindi davanti a risultati piuttosto altalenanti, non così diversi da quelli che abbiamo visto negli anni 60, quando c'erano i fallimenti, quelli del 66 per esempio, e poi i successi, il 68 e il 70. Eppure, nonostante questo, i club italiani e le istituzioni del nostro calcio non ci pensano minimamente a interrompere il divieto di acquisto degli stranieri. Ci vorrà un'imposizione esterna per cambiare le cose. Nel 1976, da un piccolo caso, un contenzioso economico tra un funzionario di Bruxelles di origini italiane e il presidente di una squadra di Serie D, il Rovigo, nasce una questione che arriva fino alla Corte di Giustizia Europea che deciderà di mettere in discussione la chiusura delle frontiere del calcio italiano, perché questa legge, di fatto, limita la libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio europeo e quindi è una legge contraria al diritto comunitario. Il calcio italiano si trova messo sotto accusa e deve prendere una decisione. Come cambiare le cose? Perché è ovvio che quella legge non può più essere mantenuta. Favorevoli ad abolire il divieto sono i grandi club, l'Inter, il Milan e la Juventus, che proprio nel 1976, fiutando la possibilità di una riapertura delle frontiere, va a Barcellona per trattare con i Blaugrana l'acquisto di Johan Cruyff. Quelli contrari, invece, sono ovviamente i club minori. Ma non solo le piccole, anche le squadre medie, in particolare la Fiorentina e il Torino, che hanno due ottimi vivai che stanno permettendo loro di ridurre il divario tra le grandi. Il Torino, quest'anno, nel 1976, ha appena vinto lo scudetto. Sono contrari anche la FIGC e la Lega Calcio, ma per un motivo diverso. Il timore è che, con la riapertura delle frontiere e la corsa agli ingaggi dei grandi giocatori stranieri che costano molto, questo non farà altro che peggiorare il già gravissimo stato debitorio dei club italiani. Sì, perché nessuno ne parla, ma in questo momento, negli anni 70, i club della Serie A sono pieni di debiti, sia per la crisi economica globale che c'è in questo momento, sia per i grandi investimenti fatti negli anni 60. In generale, i giornalisti sportivi sono tutti a favore della riapertura perché sanno che in questo modo aumenteranno i tifosi, aumenterà la spettacolarità e il livello tecnico del campionato. L'unico contrario, per motivi puramente nazionalisti e xenofobi, è Gianni Brera. Se guardiamo invece alla politica, la Democrazia Cristiana è favorevole alla riapertura perché è in ottemperanza alle regole della Comunità Europea. Chi è contrario, invece, è in particolare il Partito Comunista, perché ritiene che la riapertura agli stranieri aumenterà il divario tra i ricchi e i poveri del campionato e soprattutto andrà a danneggiare il calcio giovanile. Quindi ancora una volta vediamo come il calcio e il suo rapporto con gli stranieri prende posizioni e pieghe politiche decisamente trasversali. Alla fine, come nel più classico dei casi italiani, si decide di non decidere, o almeno di non decidere subito. E solamente quando la Comunità Economica Europea farà pressioni ancora più forti sul calcio italiano perché cambi le cose, come è stato indicato dalla Corte di Giustizia, allora si deciderà di fare una graduale riapertura e stabilire che dall'estate del 1980 sarà di nuovo possibile acquistare giocatori stranieri dall'estero. Si aprirà qui una nuova, entusiasmante fase del calcio italiano che andrà a costituire un altro pezzo di quella invenzione della tradizione su cui oggi molto spesso i discorsi nostalgici si basano. Ma questa ovviamente è un'altra storia, che verrà rimandata a un altro episodio del podcast. Nella prossima puntata saremo ancora in Italia, ancora in questa fase storica, per parlare però di intellettuali. Sì, una puntata un po' particolare, che penso che stuzzicherà molto interesse. Nel frattempo vi lascio, ovviamente, anche in questo caso, i contatti di Pallonate in Faccia. Il sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica mattina trovate un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Questo progetto lo trovate sui social network, agli indirizzi Pallonate in Faccia Blog su Facebook, Chiocciola Pallonate Faccia su Twitter o X, Pallonate in Faccia su Instagram e Threads. Se volete scrivermi, potete farlo ai messaggi privati di questi social o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tutte le principali piattaforme che trovate indicate, per esteso, sul sito pallonateinfaccia.com alla sezione podcast. Sul sito vi spiego anche come fare per aiutare questo progetto. Potete ovviamente seguire sui social, potete condividere i contenuti e gli articoli, potete condividere i podcast con gli amici e le amiche, con chi pensate che sia interessato o interessata a queste storie, e potete ovviamente, se vi va, fare delle donazioni economiche su PayPal o su GoFundMe. Trovate tutto indicato alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia sul sito che vi ho detto prima. Siamo arrivati alla chiusura anche di questo episodio, quindi io vi saluto tutti e tutte e vi ringrazio dell'ascolto, del sostegno e dell'interesse. Ci sentiamo alla prossima puntata.